Mi passo di scorgere un filone di riflessione su questa parabola che si potrebbe stigmatizzare in cioè l'essere e l'avere, perché quello che chiede il figlio più giovane quando se ne va, vuole andarsene, chiede al padre la sua parte di, dice il testo italiano, mi pare sostanza, ma quel termine lì è un termine che ha a che fare col verbo essere. E quindi gli chiede sostanzialmente la sua essenza. E il padre la concede, anzi la divide tra i due figli. Quindi questa faccenda dell'essenza c'è anche per l'altro figlio, ma l'altro figlio, almeno così come è descritto nella fine del testo, parla più di avere che di essere. Tu non mi hai dato mai, io cercavo qualcosa, un capretto, di avere appunto un capretto per far festa con i miei amici. Ma lui gli dice, il padre, tu sei sempre con me, tu hai la mia essenza, non è una questione di avere. E questo termine è ripetuto due volte, una nel versetto 12 e una nel versetto 13, e dice che a un certo punto, quando lui se ne va, il figlio minore, disperde la sua essenza, le sue sostanze, vivendo da dissoluto, dice, in modo dissoluto. Questo qui è un altro termine molto interessante, perché c'è solo qui, almeno nel Nuovo Testamento, perché ha come sua radice la salvezza, vivendo in un modo che non poteva essere salvato, è uno che non ha salvezza, cioè non c'è più niente da fare per questo qui, uno che vive così è perduto appunto, e il termine perduto è ripreso dopo dalla parabola. Ma di fatto che cosa succede? Cos'è che sconvolge e ribalta la situazione? È l'amore del padre, secondo me, che gli lavora dentro, e lui, il figlio minore, c'ha questa essenza ancora dentro, ha speso tutto, l'ha come buttata via, però ce l'ha ancora dentro. Un qualcosa di simile c'è anche nella prima lettura di oggi, perché dice San Paolo che al versetto 28 che Dio ha scelto le cose che non sono. È questo, sempre questo verbo essere. Questo qui, a quel punto lì, non era più. Ma dice, ha scelto questo qui che aveva buttato via la sua essenza, per confondere quelli che sono. Insomma,
questa difficoltà di tornare sui propri passi. Quindi sicuramente alla fine il fratello minore, per via delle condizioni, diciamo, disperate, si trova costretto appunto a ripensare, quindi ritornare sui suoi passi, tornare appunto da suo padre. Ma quante volte magari succede che per orgoglio, per fallimenti, eccetera, invece si cerca di resistere?
E, appunto, quello che il fratello più grande perde è questa restituzione a una dimensione in cui non si è soli, in cui non ci si può lasciare scappare l'occasione proprio per vivere insieme questo regno di Dio che poco dopo Gesù dirà al capitolo 17 è qui, non vi confondete, è già qui. E quando glielo chiedono al versetto 21 lui risponde: il regno di Dio è in mezzo a voi. Non so, mi sembra che forse è marginale rispetto alla ricerca che invece è fatta da chi ha perduto la pecora e la dramma o dentro di sé da questo figlio piccolo, ma oggi invece mi sento importante e forte questa davvero necessità di non essere soli, di partecipare a questo banchetto e a questa festa.
È uno dei significati di questo testo sia l'invito rivolto da Gesù a farisei e scribi a riconoscere che i peccatori sono loro fratelli e l'invito dunque a fare festa perché i peccatori come il figlio prodigo erano morti e adesso sono vivi, erano perduti e sono stati ritrovati. Questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, perché così, dato che la ripeti poi anche due volte, anche all'altro fratello, questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. E qui usa questa espressione quando deve motivare la festa, questa accoglienza. Già ieri vedevamo la gioia di ritrovare la pecorella smarrita o la dracma perduta, no? Una gioia che addirittura deve essere condivisa con gli amici, con i vicini. Però lì non si trattava di una morte, ma appunto era semplicemente perduta, perduta per un po' di tempo, non era più visibile in un qualche modo. Invece qui è molto forte questa espressione, sembra quasi che sia esagerato il padre, perché di fatto non era morto di fame, per esempio. Eppure per lui era morto. Il percorso che il figlio ha fatto, diciamo, di perdizione, appunto come si vede qui nel testo, è molto più articolato, diciamo, è un progressivo perdersi, no? Da quando lascia la casa, poi comincia a disperdere le sostanze, a vivere da dissoluto e poi rendersi con il versetto 14, sentirsi nel bisogno e poi appunto rendersi conto, il versetto 17 dice io qui muoio di fame, mi perdo, ecco, perisco per la fame, ma è ancora vivo sostanzialmente. Eppure per il padre questo è già, per lui è essere, cioè aver già perso il figlio, morto, e non è che lui faccia poi molto per andarlo a cercare, no? Almeno il pastore o la donna si erano messi a lavorare, insomma, invece lui non fa niente, lo aspetta a casa. È come se già nel momento in cui lascia il padre, ecco, in un qualche modo lui lo abbia perso, lo abbia, non sia più con lui. Infatti l'espressione simmetrica, diciamo, quando il padre parla col figlio grande, per dirgli che lui, figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ecco, tu sei sempre con me, questo non è morto, è con lui. Certo, magari era con lui in un rapporto difficile, insomma, di schiavo, di obbediente, ma senza, ecco, gusto, senza calore, senza vita in un certo senso. Ecco, però non dice che tu eri morto come l'altro, invece quello là era morto ed è tornato in vita. E, insomma, quindi più che vedere il padre esagerato, forse il padre è quello che veramente, ecco, legge la situazione in un modo vero, ecco, in modo che quello che davvero lui sente, no? Tanto è vero che appena lo vede da lontano, ecco, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo, lo baciò. Questo incontro anche fisico, anche di risentirlo tra le sue braccia, rivestirlo di tutti gli onori, una presenza che non c'era prima, era finita. Ha dovuto lui ritornare. Il passo lo deve fare comunque il figlio, in un certo senso, per tornare alla vita. E poi pensavo che comunque è molto bello anche quello che il padre dice, cioè era morto, ma è tornato in vita. Adesso comincia per questo figlio, ecco, appunto, una vita nuova. Lui non si sentiva più degno di essere chiamato figlio, ma si rende conto che invece il padre lo considera ancora tale. Ecco che tutta questa vita, ecco, che può ripartire con più umiltà, con più gratitudine, questa è la vita nuova. E non ho trovato grandi paralleli, ecco. Nella lettera agli Efesini si dice eravamo morti per i nostri peccati. Ecco, è sempre un ritorno, no? Anche il popolo di Israele, quando per esempio era in Egitto oppure in esilio, anche lì ci sono delle espressioni che lo descrivono in questo senso, no? Come morto, come ossa aride, ecco, che hanno bisogno di riprendere vita, anche se in realtà non sono ancora morti del tutto, ecco. E forse proprio questa cosa qui, cioè nel riportare in vita, o meglio, nel dare una vita nuova alle persone, a tutti noi, a tutti i popoli che sono in un qualche modo, sì, vivono ma sono come morti, è proprio lo scopo di Gesù, della sua venuta in mezzo a noi, del suo morire per noi, no? Per darci la vita eterna.